Storia di Ketty. Collage di scritti letterari, testimonianze televisive e radiofoniche di Caterina Bertola Fusco, a cura di Sara Flat. Decima puntata. L'impegno civile. Seconda parte.
Io abitavo a Molino Nuovo e di fronte a quella casa c'era un negozio di vini e il proprietario era un famoso fascista, proprio ma famoso, lo sapevano tutti, uno di quelli che attivista. E noi giocavamo insieme a palla in strada, perché allora si poteva giocare in strada, non è come adesso che ci sono macchine ogni secondo. Io lo sapevo che questi erano fascisti, ci giocavo insieme naturalmente, però avevo dentro di me come un... Come devo dire? Amore e odio no, perché non è che io li amassi particolarmente, ma un senso così di collegialità infantile e nello stesso tempo turbamento per la funzione che aveva quella famiglia contro la mia. Sensazioni molto, molto speciali. Però poi abbiamo avuto la soddisfazione sia che quel signore lì del vino è stato epurato, è stato mandato di nuovo in Italia dopo la guerra e che anche il consolato italiano ha dovuto cambiare e come. Difatti poi dopo il 25 luglio nessuno più era fascista. La guerra l'abbiamo odiata e l'abbiamo amata perché abbiamo capito che con quella guerra finalmente sarebbero finite le dittature fascista e nazista. E eravamo, io almeno ero molto presa dal desiderio, non so, di andare a fare la partigiana. Ovviamente non potevo, avevo 15, 16, 17 anni, era una cosa impossibile. E io invidiai molto un caro compagno di liceo che a un certo punto scomparve e si diceva che era andato nella Valle d'Ossola, e questo compagno di liceo vive tuttora ed è Carlo Caracciolo.
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso.
Il partigiano Johnny. Selezione del romanzo di Beppe Fenoglio, curata e letta da Ketty Fusco.
Johnny sentiva acutamente, morbosamente, la mancanza della radio. Quasi ogni giorno saliva suo padre a riferirgli le notizie locali e nazionali, quelle del bisbiglio e della diffusione radiofonica. Dalla sua voce opaca, Johnny seppe così della liberazione di Mussolini sul Gran Sasso ad opera di Scorzeni, della costituzione in Germania di un governo nazionale fascista, dell'annuncio a Radio Roma restituitagli dai tedeschi fatto da Pavolini, della strage di Cefalonia. In città, raccontava suo padre, non succedeva nulla e proprio per questo la gente si fidava sempre meno, si chiudeva sempre più in se stessa, morbosamente. Il cugino Luciano era felicemente rientrato da Milano con una marcia notturna nel deep delle risaie vercellesi, parallelamente all'autostrada su cui rombavano le autocolonne tedesche. Era a casa, certo, nella sua casa fuori porta, alle falde della collina di cui Johnny abitava il vertice.
Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti buru guide dei paesi lontani. Se non te scerri mai de due de gassaieni, dai più valore alla cultura cadieni.
Io a volte dicevo avrei voluto fare una donna della resistenza.
Sì.
Perché era il periodo dove io ho vissuto veramente questo bisogno di tornare in Italia da libera, ecco, e non da perseguitata.
È una donna che lottava per i diritti politici delle donne?
Per i diritti, certo, i diritti politici delle donne, certo. Tuttavia mi piacerebbe che la donna fosse sempre un po' la donna angelicata del dolce stil nuovo.
Giornale del Popolo, 11 aprile 2002. Il radioteatro è ormai superato? Se penso al ruolo che riveste il teatro radiofonico nella formazione, nell'informazione e nel divertimento degli ascoltatori, Mi sembra davvero un gran peccato eliminare questa fonte di cultura. Pur rendendomi conto delle esigenze di risparmio della RTSI, reputo che sarebbe comunque preferibile adeguare la produzione teatrale ad un numero minore di proposte, piuttosto che eliminarla del tutto. Penso a quel pur assiduo pubblico del radioteatro, che si vedrebbe privato di un momento di arricchimento culturale e di svago. E in questo mondo dell'immagine imposta, perché togliere all'ascoltatore la possibilità di correre con la fantasia dietro a storie e personaggi che nella sua immaginazione prendono corpo e vita? E dove releghiamo gli sforzi, la passione, i talenti che tanti addetti ai lavori hanno profuso nel corso di decenni sulla scia delle spinte pionieristiche di uomini come Guido Calgari, Renato Regli, Romano Calò? Senza contare che una eventuale irrevocabile abolizione verrebbe a privare possibili giovani, autori, registi, attori, dell'opportunità di farsi riconoscere e che gli ascoltatori perderebbero un ulteriore momento di fruizione della lingua italiana scritta. E se, come ha ufficialmente comunicato la RSI, nell'ultimo anno la Rete 2 ha fatto un balzo in avanti per quanto concerne gli indici d'ascolto, perché eliminare una parte dei programmi che, a modo suo, ha contribuito a tale crescita?
Avverto ancora negli addetti ai lavori, anche magari quando brontolano così, perché lo ius murmurandi è un diritto della democrazia, anche magari quando brontolano io leggo nei loro occhi questa la passione di allora, la magia di allora, perché in fondo essere, far parte di questo fiore all'occhiello che è stata e continua ad essere la radio per la Svizzera italiana, vuol dire che ogni addetto ai lavori inconsciamente forse si sente un po', che devo dire, petalo, stimma, pistillo di questo fiore all'occhiello, parte di questa magia, certo, che ha rappresentato e che continuerà a rappresentare la radio anche in futuro.
Come si sintonizza Katie Fusco con i cambiamenti delle forme radiofoniche e anche dei contenuti radiofonici in un certo senso?
Dall'alto di un'esperienza, devo essere sincera, mi dispiace un po' che il teatro sia andato un po' così scemando, ma questa è stata una ondata generale, universale, per cui è stato decretato che in fondo il teatro alla radio non rende. Certo, il teatro è un genere che esige l'ascolto, perché io ho sempre detto c'è una radio che si ascolta, è una radio che si sente, piacevolmente ovviamente si sente, no? È anche molto bello avere una radio che si sente, che ci diverte. Penso per esempio al Camaleonte della mattina, no? su Rete 1, è bello, è gratificante, piacevole, ti dà ottimismo. Però io ho sempre difeso anche la radio che si ascolta, cioè il radiodramma, la commedia, il teatro, perché guardate, non lo dico proprio per fare dell'autoincensamento, ma tutte le volte che mi capita di entrare in un ambiente c'è sempre qualcuno che mi dice che bello che era quando ascoltavamo il radiodramma, la commedia alla radio, che bello. E io dico scrivete.
Beh, aggiungo anche che ti fu svolte al teatro anche programmi come questi, insomma, ascolto, diciamo,
ma chiaramente
non solamente l'intrattenimento, ma programmi giornalistici.
Programmi giornalistici sono il sale della radio.
Fra cronaca e storia. Un programma di Enrico Romero. Con gli attori della radio della Svizzera italiana. Louise Michel, la Vergine Rossa.
La Vergine Rossa. Ah,
sapete, una vergine secolare, intendiamoci. Ma c'è un italiano qui, un giornalista.
Sono io, madame. Compagna Michel. Sono io che ho cercato di incontrarvi.
Ah, bene. Eccomi qua. Che volete? Divido la mia cella. Una balla di paglia e due gamelle di latta con Ninon. Una compagna di Montmartre. Un paralitico ottantenne accusato di avere costruito delle barricate. e una sordomuta che avrebbe cantato l'Internazionale. Si dice che chi di noi scamperà i plotoni di esecuzione andrà nella Nuova Caledonia. E sovente io penso alla partenza con le grandi vele bianche che si gonfiano al vento e le navi che balzano sulle onde.
Su cui ratta la morte, miete per lenta fame.
Povera come la miseria, scarnita come la fame, non mi restano che i miei gatti e un pappagallo. Sì, gli ho insegnato a gridare «Viva l'anarchia!»
I nostri dì si involano fra fetide carene.
Sono stati momenti molto belli durante la guerra, perché la nostra radio ha avuto il coraggio anche di esprimersi, non polemicamente ovviamente, però io ricordo, ecco, uno dei momenti anche che ricordo molto intensamente è stato quando abbiamo allestito un poema con l'orchestra, mi pare che la musica era di Ansermet, purtroppo non ricordo il nome dell'autore, che si chiamava I palpiti del mondo. Ed era uno spettacolo contro le guerre, contro le dittature, contro insomma tutta la violenza e tutto. E quindi questo, devo dire, la radio a quel momento ha avuto veramente il coraggio. Non per niente in Italia di nascosto l'ascoltavano, Radio Monteceneri.
Giornale del Popolo, 16 aprile 1974. Piccola cronaca. Lugano, pro rifugiati cileni. Giovedì sera, nell'aula magna del Technicum di Trevano, con inizio alle 20.45, spettacolo a favore dei rifugiati cileni, con la partecipazione di Chetti Fusco, Alberto Canetta, Leda Visani, Guido Zenari.
Sui 40 anni riprendemmo dunque il filo di un discorso interrotto. Parlavamo spesso degli anni di guerra, delle nostre grandi e piccole paure. Ridevamo, ricordando le compagne e i compagni filofascisti e perlomeno cauti nello sbilanciarsi a simpatizzare con noi. Della terribile Hildegard, soprattutto, la piccola ariana della Hitlerjugend, accarezzata sulle lunghe trecce bionde dal dio Adolf in una gigantografia appesa nell'atrio della sua villa in collina. Con quanta tenerezza ricordavamo invece Carlo, il piccolo principe italo-americano, sempre gentile e semplice, anche se un po' distante, che nel 1944 sparì dalla scuola per unirsi ai partigiani dell'Ossola. Ma poi giù a ridere ancora dell'ombroso Roberto, felice per il fatto che il suo nome fosse formato dalle iniziali del patto Roma-Berlino-Tokyo, e di tutti quegli altri che alla definitiva capitolazione dell'asse si ritrovarono guarda guarda filoamericani.
La radio televisione svizzera di lingua italiana ha presentato Storia di Chetti, collage di scritti letterari, testimonianze televisive e radiofoniche di Caterina Bertola Fusco, con giornalisti Margherita Coldesina, Mario Cei e le voci tratte dagli archivi RSI. Presa del suono, editing e sonorizzazione Yuri Ruspini, a cura di Sara Flat, produzione Francesca Giorzi.